Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la lettura dal secondo capitolo, versetti da 13 a 15. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Essi erano appena partiti e hanno lasciato Gesù tranquillo in braccio a Maria. E proviamo, a noi interessa guardare Gesù, come lo vediamo? Lo vediamo sereno e tranquillo in braccio a sua madre, come dice il Salmo. Mentre tutto intorno a lui, tutto si muove, si agita, tutto è in fermento, ci sono profezie, ci sono angeli che si scomodano per lui, c'è Giuseppe che deve pensare e agire in fretta, ma lui è tranquillo e sereno in braccio a sua madre. Questo fatto ci fa pensare a un altro che incontreremo tra qualche anno, sempre nel Vangelo, quando Gesù se ne starà dormendo nella barca. Gesù dormirà nella barca mentre tutti intorno le onde si agitano e fanno entrare anche acqua nella barca. La barca in balia del vento e delle onde, e i discepoli tutti spaventati che gridano dalla paura, e Gesù dorme perché era abituato già qui. Quindi vediamo anche questo piccolo particolare, questo fatto diventa profezia di quello che avverrà dopo, oppure una primizia di quello che sarà dopo la vita di Gesù. E una profezia o una primizia di quello che sarà la vita della Chiesa, la quale anche oggi si trova nel mondo come una barca sballottata. E noi come dobbiamo vivere? Dobbiamo imparare da quei discepoli che gridavano, urlavano pieni di paura, o dobbiamo imparare da Gesù? Lì dormiva sul cuscino, qui in braccio a sua madre. Impariamo da Gesù. Quindi anche se oggi nella Chiesa vediamo che c'è movimento, frastuono, disordine e gente con tanta paura, noi imitiamo Gesù. Stiamo tranquilli in braccio con Lui, in braccio a Maria. Stiamo tranquilli appoggiando la nostra testa sul cuscino. C'è Lui. Non dobbiamo aver paura. Matteo voleva certamente aiutare la sua chiesa, la sua comunità perseguitata, che doveva fuggire a varie riprese a quei tempi. nei tempi in cui lui scriveva il Vangelo. Questa Chiesa, quando è perseguitata, cosa deve fare? Deve abbandonare Gesù? Deve tornare indietro e vivere la vita ebraica così come la vivevano prima che venisse Gesù? È stata ingannata da Dio perché adesso ci sono queste sofferenze? Ecco, già all'inizio la vita di Gesù bambino dà una risposta. La Chiesa quindi trova già la propria storia descritta e vissuta da Gesù, già fin dall'inizio. Quindi vediamo questo fatto, come tutti gli altri di questi primi capitoli del Vangelo secondo Matteo, come profezia, se vogliamo, di quello che succederà, o spiegazione di quello che succederà nella vita della Chiesa, come risposta ai dubbi e alle domande che vengono nella mente, nel cuore dei credenti. E questi fatti ci danno quindi speranza, sicurezza e anche indicazioni di come comportarci. I magi sono appena partiti, hanno terminato la loro adorazione. No, non l'hanno terminata. L'avevano cominciata, la continuano in un altro modo. Come noi andiamo in chiesa a fare un'ora di adorazione o un'ora di preghiera, poi quando usciamo dalla chiesa non diciamo abbiamo finito. La preghiera, ci siamo esercitati a pregare, la preghiera la continuiamo in un altro modo. Cioè continuiamo a mantenere il nostro rapporto col Padre e con Gesù, continuiamo a mantenere lo Spirito Santo nel cuore, nelle varie occupazioni che abbiamo all'esterno della Chiesa o al di fuori di quel momento. Anche i magi continuano la loro obbedienza alla parola di Dio che ha dato loro l'angelo nel sogno. Quindi continuano l'obbedienza. E a noi basta sapere che Gesù è nel loro cuore e non andiamo in cerca di altre curiosità, dove sono andati, cosa hanno fatto, dove sono le loro reliquie oggi, eccetera. Tutte curiosità, ci basta sapere che continuano l'adorazione di Gesù. Così i cristiani che fuggono da Gerusalemme o che fuggono dalle varie persecuzioni, a noi basta sapere che continuano la loro obbedienza, la loro adorazione al Signore. Così anche i cristiani di oggi, in giro per il mondo, che noi non possiamo seguire con le notizie, non possiamo sapere, magari non hanno il cellulare con sé e non ci dicono niente, ci basta sapere che continua la loro ubbidienza a Dio, la loro adorazione a Gesù. E allora noi sappiamo dove sono. Come dice il Salmo, hai posto nell'Altissimo la tua dimora. Quello è il vero luogo dove si trova un credente, un cristiano. È secondario poi che sia in città o fuori, nascosto o ben visibile a tutti, è tutto secondario. L'importante è che abbia posto nell'Altissimo la sua dimora. Questo ce lo dice di nuovo Matteo, lasciando andare i magi senza correrli dietro a vedere dove sono e cosa hanno fatto. Quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, ecco, un angelo, quello di prima o un altro, non importa, è sempre un angelo del Signore, cioè un messaggero di Dio. Gli ebrei fanno fatica a dire: Dio è intervenuto a far sapere, mette in campo gli angeli. Un angelo del Signore viene nel sogno a Giuseppe. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, dice anche una parola. Cosa deve fare Giuseppe adesso? L'angelo glielo dice. E glielo dice con molti particolari, anche se poi molti particolari li lascia decidere a lui. Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi, rimani. Quattro cose deve fare Giuseppe. Poi i particolari, che valigia prendersi dietro, se prendere il bastone, se usare l'asino o no, eccetera, tutti i questi l'angelo li lascia alle scelte di Giuseppe. Gli dice solo le cose principali. Alzati, prima di tutto, quindi non continuare a dormire. Cosa vuol dire questo? C'è fretta. Non devi perdere tempo. Devi ubbidire subito, come subito si deve ubbidire alla parola di Dio. Mai dire: beh, lo farò dopodomani, la settimana prossima, l'anno prossimo. Quando Dio dice qualcosa, subito. Allora, prima di tutto, alzati, anche se è notte, anche se hai sonno. Prendi, quindi non da solo, non devi scappare tu, devi cominciare a proteggere, a custodire il bambino e sua madre. Adesso Giuseppe capisce perché. Dio lo ha incaricato, con quell'altro sogno, di prendere Maria in casa sua e di dare il nome al bambino. Doveva diventare il custode, il protettore del bambino e di sua madre. Adesso comincia a capire il perché di tutto quello che è successo. Dio lo ha scelto come suo strumento per proteggere il bambino e sua madre. E Giuseppe è ubbidiente, anche questa volta, è ubbidiente, e con la sua ubbidienza prepara un ambiente, un clima per il bambino, dove il bambino imparerà l'ubbidienza. E difatti Gesù è il sottomesso, è l'ubbidiente. Sarà sempre attento, ricordate il Vangelo di Giovanni, come ripete 39 volte, che Gesù fa quello che gli ha detto o gli ha indicato colui che lo ha mandato, è la sua obbedienza. 39 volte, perché la quarantesima l'ha lasciata a noi, la dobbiamo occupare noi la quarantesima. Io e tu, e tu, e tu, l'ubbidienza. Giuseppe prepara un clima ubbidiente. Come ogni buon genitore, non deve lamentarsi se i figli sono disubbidienti. Prima deve vedere: io ho preparato un clima di ubbidienza ai miei figli? Ho ubbidito al padre? Se io ubbidisco al padre, posso chiedere ai miei figli di ubbidirmi, ma perché io sono in ubbidienza a Dio, non perché io sono il papà, perché io sono in ubbidienza a Dio. E le mamme condividono il compito del papà. Fuggire cosa vuol dire? Nascondersi. oltre ad aver fretta, a non perdere tempo, vuol dire anche fare le cose senza dir niente a nessuno, di nascosto. Non puoi confidare a nessuno questa faccenda. Quindi da solo la tua obbedienza a Dio la fai tu senza aspettare che ci siano gli altri che ti appoggiano. Fuggi. Nessuno deve sapere. Tu non devi dir niente a nessuno. È nascosta nel tuo cuore l'obbedienza a Dio. Fuggi in Egitto. Ti dice anche che direzione deve prendere l'angelo a Giuseppe. Cos'è l'Egitto? È il luogo dove era andato schiavo l'altro Giuseppe, figlio di Giacobbe. E come mai quel Giuseppe antico era andato in Egitto come schiavo? C'era andato per un disegno di Dio, perché doveva diventare anzitutto per proteggerlo dalla gelosia dei suoi fratelli e dalle intenzioni malvagie dei suoi fratelli, come adesso Gesù fugge per essere protetto dalle intenzioni malvagie di Erode. Ma là in Egitto quel Giuseppe era andato per disegno di Dio per diventare poi lui il protettore dei suoi fratelli, di quelli stessi che l'avevano venduto come schiavo. Così anche Gesù percorre questa strada, che è quella di Mosè e del popolo, perché anche lui diventerà il protettore e il salvatore di quelli che lo vorrebbero morto e che lo uccideranno pure, non adesso da bambino ma più avanti. L'Egitto aveva dato una salvezza provvisoria al popolo di Israele. Per 400 anni aveva dato salvezza, salvezza dalla carestia, dalla fame, dal morire di stenti. Ora adesso l'Egitto dà salvezza a Giuseppe, a Gesù e a sua madre, la salvezza dalla gelosia e dall'odio di Erode. L'Egitto non è mai il posto giusto. Perché? Perché l'Egitto, sì, è luogo di benessere. Lì il popolo era stato salvato dalla carestia, perché c'era il benessere. È luogo di benessere. Ma il luogo di benessere diventa il luogo anche delle idolatrie. Quindi l'Egitto a lungo andare può diventare pericoloso, è pericoloso per lo spirito. Quindi l'Egitto è il posto sbagliato, però prepara per il posto giusto. È il luogo dove i figli di Dio sono forestieri. Gli ebrei si sentivano forestieri in Egitto. Dovevano rientrare nella terra che Dio aveva promesso. Però in quel luogo, come forestieri, hanno imparato a fidarsi di Dio, ad affidarsi al Padre. Nel luogo sbagliato dovevano imparare la vita giusta, a fidarsi non di se stessi, non delle cose di questo mondo, non degli idoli della gente di questo mondo, ma a fidarsi del Padre. L'Egitto. Qui per Giuseppe l'Egitto è il luogo di prudenza, perché lo custodisce per il momento. E Gesù impara anche da questo fatto, perché quando i giudei prenderanno in mano i sassi per lapidarlo sul piazzale del Tempio, cosa fa Gesù? Fa come qui, fugge. Una volta a Betania, al di là del Giordano, quell'altra Betania, un'altra volta, proprio una settimana prima della Passione, in un villaggio di Efraim. Gesù diventa capace di fuggire. E una volta ancora a Nazareth, ce lo dice Luca, l'Evangelista Luca, quando pensano di farlo, di lapidarlo anche là, di gettarlo giù dal precipizio, lui fugge. Ha imparato da qui. Quindi quello che fa Giuseppe diventa scuola per Gesù, aiuto per il suo discernimento. Giuseppe ubbidisce prontamente. Egli si alzò nella notte. Ubbidisce prontamente. Custodisce il bambino e sua madre. Non li custodisce con la sua forza, con atti di violenza, con le armi. Non ci pensa nemmeno a custodirlo con le armi, a organizzare la difesa dai soldati di Erode. Lo custodisce con l'ubbidienza. L'ubbidienza è riparo da Erode. Erode si crede onnipotente, ma l'ubbidienza di Giuseppe custodisce tutta la famiglia dall'onnipotenza di Erode. Erode si crede onnipotente, ma è solo stolto, perché non tiene conto che nel mondo agisce anche Dio, e che se quel bambino viene da Dio, lui non può metterci le sue mani, non può farci niente. Se Dio l'ha fatto venire al mondo senza di lui, non chiederà e non permetterà a Erode di fare niente contro di lui. È stoltezza quella di Erode. La storia degli uomini è sempre nelle mani di Dio. Questo impariamo anche noi da questo fatto. È l'ubbidienza a Dio che ci custodisce. Questo dobbiamo tenerlo a mente sempre, perché possiamo trovarci in situazioni difficili dove non si sa che pesce pigliare, dove ci sentiamo impotenti, anche perché abbiamo noi stessi magari delle remore, resistenze, dubbi, eccetera. L'ubbidienza ti salva. È la strada da percorrere. E come vi ho già detto, mi sembra che l'ho detto a voi, sulla strada dell'ubbidienza, che corrisponde alla strada dell'umiltà, che sono due U che stanno sempre insieme, ubbidienza e umiltà, su quella strada il diavolo non ci mette piede, non è capace, anzi scappa. Con l'ubbidienza Giuseppe custodisce il bambino. Ecco, questo fatto cosa ci dice? Matteo cosa ci dice raccontandoci questa storia? Che Dio è sempre presente anche nelle nostre situazioni di difficoltà, nelle nostre incroci, e che le nostre situazioni di difficoltà non vanno giustificate, ma spesso fanno, fuggite, perché c'è anche questa tentazione al giorno d'oggi che viene da altre religioni, da quelle proprio orientali, che dicono: ah beh, se le cose sono andate così è segno che questo è il mio destino, lasciamo che vadano così. Il karma o le altre, non so le parole che adoperano, comunque bisogna, quindi vuol dire che è bene così. No, ci sono situazioni che vanno fuggite, davanti alle quali dobbiamo prendere posizione, ascoltando Dio, ubbidendo a Lui. E se Lui non viene con un sogno, con un angelo nel sogno, andiamo a cercare noi l'angelo di Dio nella parola di un fratello, di un padre spirituale, di una persona fidata. Nelle situazioni di difficoltà, nelle nostre croci, incontriamo Gesù con sua madre. Nell'Egitto, nel nostro Egitto, incontriamo Gesù e sua madre. E le nostre fughe dai nostri pericoli spirituali, in quelle fughe possiamo lasciarci accompagnare da Gesù con sua madre e Giuseppe. E da loro cosa impariamo? Avete badato che Matteo non ha detto: egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre, cominciò a lamentarsi, a imprecare. Ma no, questo non c'è. Non l'ha detto. Cominciò a lamentarsi e a imprecare. Quindi noi impariamo anche a non dar adito ai lamenti, alle lamentele, alla tristezza. Non c'è posto per questi sentimenti e per questi modi di fare nella vita del credente. Impariamo ad essere fiduciosi, come Maria, come Gesù era fiducioso delle cure di sua madre. Era abbandonato all'obbedienza che Giuseppe dava alla parola di Dio. Così anche noi, fiduciosi, come Gesù, alle cure della madre, di Maria. Per questo la preghiamo anche quando ci troviamo nella valle di lacrime, come dice la preghiera della Salve Regina. Mi è venuto in mente l'altro giorno che proprio questo mondo non è solo oggi una valle di lacrime, ma anche quando quel monaco tedesco ha inventato la salve, ha cantato per la prima volta la Salve Regina. Già allora si era accorto che era una valle di lacrime. Vabbè che lui stesso era un handicappato, ma quindi fiduciosi alle cure della madre e abbandonati all'obbedienza a Dio, alla parola che Lui ci dona, grazie a chi ci guida spiritualmente, a chi ci aiuta a vivere la vita cristiana. L'angelo nel sogno a Giuseppe anticipa anche la notizia che Erode morirà. Resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, e quindi quando avverrà questo secondo avvertimento? Avverrà quando Erode non ci sarà più. E quindi, come vi ho già detto, poco dopo Erode è morto, un anno, due al massimo. E la notizia della morte di Erode, quando arriverà? Quale sarà l'agenzia di notizie che la porterà? Quale sarà il corrispondente sicuro? Finché non ti avvertirò. Ecco, la notizia la dobbiamo attendere non dagli uomini, ma ancora da Dio. Quando è finito la nostra situazione di pericolo, ancora ce lo deve dire il corrispondente divino, il messaggero di Dio, che per noi non sarà un sogno, ma sarà una persona che ci aiuta a camminare nella vita interiore, nella vita spirituale. Quindi il discepolo è sempre in ascolto della parola per i propri movimenti, per tutti i propri movimenti, in ascolto della parola, mi viene in mente anche per i movimenti bancari, se ci sono, sempre in ascolto della parola. Mai fidarsi di se stessi. Qui l'angelo non ha mai detto a Giuseppe: fidati dei tuoi sentimenti, te lo dirò tramite quel che ti passa per la mente, ti avvertirò io. Il discepolo sempre in ascolto della parola per tutti i cambiamenti di vita, per tutti gli spostamenti su questa terra. E le parole si adempiono. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre, si rifugiò in Egitto, dove rimase, vedete, tutti e quattro quei verbi che aveva usato l'angelo, Giuseppe li realizza. Si alzò nella notte, quindi subito, prese il bambino e sua madre, si rifugiò, si rifugiò in Egitto, dove rimase, gli aveva detto, e là rimani, resta là, finché non ti avvertirò. Rimase fino alla morte di Erode. Perché si compisse, ecco, anche qui una nuova profezia si realizza. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. C'è questa profezia nelle scritture. Dall'Egitto, cioè, l'Egitto è sempre il luogo là dove c'era il popolo di Israele. Come la leggevano gli ebrei questa profezia? Dall'Egitto chiamato mio figlio, è segno che mio figlio è il popolo, perché è quello che Dio ha chiamato tramite Mosè a ritornare. Ma la vita del popolo e di Mosè è solo profezia. Dio doveva chiamare Gesù dall'Egitto, da una situazione che non era la sua, quella dove doveva rimanere, era solo di passaggio. E Gesù ritorna dall'Egitto, così realizza pienamente la profezia fatta non dalle parole del profeta, ma dalla vita del popolo con Mosè. Il popolo è stato portato, accompagnato da Mosè. Dio lo ha chiamato tramite Mosè. Era una profezia quell'avvenimento che è durato 40 anni. Una profezia di questo: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E anche noi attendiamo che Dio ci chiami a uscire dalle situazioni che non sono le nostre definitive. Non cerchiamo di uscirci noi a tutti i costi, attendiamo la chiamata di Dio, attendiamo la sua parola. Così questo evento, questo dall'Egitto ho chiamato mio figlio, è di nuovo una primizia della Chiesa, che è costantemente chiamata a lasciare l'Egitto, cioè il luogo del benessere o il luogo di rifugio dalle persecuzioni, è sempre costantemente a più a varie riprese anche la Chiesa e anche ogni cristiano è costantemente chiamato da Dio a ubbidirli. Dio non ci lascia nel luogo, l'Egitto è come il mondo oggi, luogo di benessere, almeno da noi, ma anche contemporaneamente di idolatria. Voi vedete come il benessere ha portato un mucchio di idolatrie a tutti i livelli, per i grandi e anche per i bambini. Voi vedete i bambini quando hanno in mano il, come si chiama? Lo smartphone, il cellulare, se non precipitano nelle idolatrie. Una volta c'erano quelle piccoline, delle carte dei giocatori che c'erano nelle gianduie o nelle brioche. Adesso ci sono molto più pericolose sui telefonini. Io non so neanche come si chiamano, perché a me non lo dicono, perché si accorgono loro stessi che non è una cosa sana, che non è una cosa bella, che non è un'obbedienza a Gesù. E allora non vengono a dirmela. Ma so che ci sono in giro, di sicuro non i bambini che sono, no bambini, i ragazzi che sono qui, ma in giro qualcuno l'ho visto, che ci sembrano giochi, ma mettono il desiderio del denaro, della ricchezza, mettono desiderio, poi ne approfittano per metterci altri sentimenti, per metterci impurità sessuali, ne approfittano per metterci violenza, per metterci sfruttamento degli altri. È l'Egitto, l'Egitto in mano ai bambini, in mano ai ragazzi. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Chi è figlio di Dio è costantemente chiamato dall'Egitto, deve uscire, fuggire. Prima era fuggito da Erode, Gesù adesso deve scappare dall'Egitto, che non deve crescere nell'Egitto, deve crescere nell'ambiente dell'ubbidienza di Giuseppe, ma non nell'Egitto. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Così Gesù ha imparato anche lui a chiamare le sue pecore una per una, a chiamarle per nome. Pensa, che bello. E Gesù ha imparato anche a chiamarle tutte insieme, il gregge che esce dal recinto dietro al pastore che precede, che va davanti. Quindi ciascuno e tutta la Chiesa, ma anche ciascuno, ma anche tutti, sempre lasciare l'Egitto seguendo il pastore. Anche se l'Egitto sembra un luogo sicuro, rimane comunque un luogo mondano, un luogo terreno che impedisce la crescita spirituale. È il luogo della sicurezza umana, dove non c'è la carestia, per un po' forse va bene, ma poi fuori, perché se no prendi su le idolatrie del benessere e diventi schiavo, come nell'Egitto il popolo è diventato schiavo. All'inizio tutto bello, protetto, ma poi è rimasto schiavo. E quando Mosè l'ha tirato fuori, era già schiavo tutto il popolo. Così noi facilmente diventiamo schiavi degli idoli del mondo, come i bambini restano schiavi, incollati su come si chiamano, su quei giochi o sullo smartphone, schiavi, perché non c'è più neanche l'ubbidienza ai genitori, neanche l'ubbidienza alle campane, neanche l'ubbidienza alla loro voce interiore che li chiama alla preghiera o a lasciare. Schiavi, sempre a lasciare l'Egitto, che diventa luogo di schiavitù se non lo lasci subito quando te lo dice la parola di Dio. Oh, anche la Chiesa è sempre tentata da questo Egitto, che per la Chiesa può essere, l'Egitto diventa o è diventato in alcuni momenti della storia la politica. Ricordate quando il Papa è stato costretto a prendere in mano le redini dello Stato Pontificio? Va bene per quando è stato costretto, ma poi continuare ha voluto dire che per lui è diventata una schiavitù, è diventato un... Difatti, vedete che proprio in quello che era lo Stato Pontificio ci sono gli anticlericali più sfegatati contro la Chiesa. Non ha giovato spiritualmente alla vita dei cristiani, dei fedeli. Quindi può essere un momento, ma subito lasciare, uscire dall'Egitto, non tenerci come diventasse il nostro luogo. Così anche oggi può esserci per i cristiani, può esserci per i preti o per i vescovi la tentazione di dire: ci mischiamo nella politica più di quel che serve. Qualcosa può servire, anzi, certamente può servire, perché la Chiesa non deve smettere di essere lievito e non deve smettere di essere quel seme di senape che cresce, non che resta lì. Quindi, però, lasciare l'Egitto, non identificarsi poi con il mondo, non voler diventare il re secondo il mondo, perché il nostro re è del regno dei cieli e non di questo, dei regni di questo mondo. Ecco, allora, concludendo, alla fine di questo breve episodio, breve brano, no, l'episodio è stato lungo perché non sappiamo, 1, 2 anni, 3, quanto è rimasto Giuseppe con bambino e sua madre. Alla fine di questa lettura noi cosa abbiamo compreso? Che la nostra vita è una continua attesa della parola di Dio. Senza di essa non ci muoviamo, come Giuseppe. È un ascolto ubbidiente alla parola. Vivremo sempre ubbidendo. Guai se lasciamo da parte l'ubbidienza. Un'ubbidienza che diventa concreta, realizza la parola di Dio. E in questo modo anche noi diventiamo annunciatori della parola. Con la nostra ubbidienza alla parola siamo annunciatori della parola. Come l'ubbidienza di Giuseppe è per noi una parola sicura, un annuncio bello, incoraggiante, che ci aiuta a mantenere ferma la nostra fedeltà. Sia lodato Gesù Cristo.